Leggiamo i versetti 12 e 13. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Subito dopo, questa parola subito viene usata moltissimo da Marco nel suo Vangelo e, come dicevo stamattina, è un modo di dire per lui con il quale non esprime soltanto la coincidenza di un fatto, l'immediatezza con cui un fatto sussegue un altro, ma anche quell'atteggiamento psicologico che segue la immediatezza o che viene espresso dall'immediatezza, che è la decisione, la sicurezza con cui si fa una cosa o anche addirittura la gioia di compiere una determinata azione. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto. Subito dopo, quindi non c'è da perdere tempo, ma c'è anche la decisione da parte di Gesù di essere disponibile alla volontà di Dio, che per lui è Padre, dal momento che gli ha detto: tu sei il mio figlio prediletto. Ecco che Gesù diventa, è già, e esprime con decisione, volutamente, la sua obbedienza. Lo Spirito, quello che è sceso su di lui, che dimora in lui, che si è posato sulla sua persona. Adesso lui, questo Spirito, comanda la vita di Gesù, cioè la guida. È lui che agisce ed è a lui che Gesù ubbidisce. Lo Spirito lo sospinse nel deserto. È stato tradotto così, ma se volessimo tradurre alla lettera dovremmo dire: lo buttò fuori nel deserto. Poi in italiano diventa un'espressione un po' troppo violenta e allora lo sospinse, ma sarebbe proprio lo buttò fuori. E questa parola, questa espressione ci richiama due o tre altri momenti della storia della salvezza. Quando Adamo è stato buttato fuori dal paradiso terrestre. Adamo è stato buttato fuori dall'esperienza del vivere in comunione, in armonia con Dio e con tutto il creato, è stato buttato fuori nella difficoltà, nella tribolazione, nella situazione di doversi arrangiare da solo, perché ha scelto il proprio io, ha scelto di seguire le proprie inclinazioni invece che di seguire la volontà di Dio. Dopo aver disobbedito, la Bibbia lo presenta come castigo. Noi lo vediamo anche nella nostra esperienza come una conseguenza. Il vivere il nostro egoismo ha come conseguenza l'essere buttati fuori nella solitudine, nel doverci arrangiare, nella tribolazione, nella sofferenza. Gesù, dopo aver assunto la solidarietà coi peccatori, viene buttato fuori nel deserto. Conseguenza dell'aver preso su anche lui le conseguenze del peccato degli uomini, fa anche lui l'esperienza della tribolazione, della solitudine. Questa espressione lo buttò fuori, ci ricorda un altro momento, quando ad Abramo Dio ha detto: vattene dalla tua terra, dal tuo paese, dalla tua casa. Anche Abramo è stato buttato fuori, si può dire, nella solitudine in mezzo ai popoli, a vivere la propria fede nell'unico Dio in mezzo ai pagani che avevano credenze varie, là in mezzo a tutti questi popoli e a tutti questi altri uomini. Abramo si trova a vivere da solo l'esperienza della comunione e dell'obbedienza all'unico Dio. Abramo, ma noi vediamo che anche Mosè è stato buttato fuori, e più volte, prima da piccolino già è stato buttato fuori ed è stato preso dalla principessa, dalla figlia del faraone, ma poi, quando ha conosciuto l'umiliazione del suo popolo e ha ucciso l'egiziano, ha dovuto scappare fuori nel deserto, e poi dal deserto Dio lo ha chiamato e lo ha ributtato in mezzo all'Egitto, anche lì in mezzo a tanta gente, ma lui era solo nell'ubbidienza a Dio, e doveva trascinare con sé da solo tutto il popolo. E col popolo di nuovo è stato ributtato nel deserto. Il deserto qui nel nostro brevissimo brano è nominato addirittura 2 volte. Lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase. E questa ripetizione dice l'importanza di questo luogo, il deserto. Abbiamo già visto che è il luogo dove è passato il popolo, il luogo dove il popolo è stato lentamente purificato dalle idolatrie egiziane, cioè dai vizi, dove il popolo è stato purificato dal proprio egoismo, dalla voglia di seguire gli istinti. E questa purificazione aveva come scopo l'innamoramento al Dio vivo e vero, senza distrazioni. Così che anche uno dei profeti, che è Osea, mi sembra, dice: ti condurrò nel deserto proprio per provarti a tu per tu, perché tu ti innamori di me. È il luogo dell'innamoramento, dove il popolo deve innamorarsi del Dio vivo e vero, dove il popolo sperimenta la paternità di Dio, che Dio è padre, un padre che conduce con fermezza. E nel deserto il popolo sperimenta anche la fermezza e la durezza di Dio, altrimenti il popolo non si lascerebbe condurre dove Dio vuole. Quindi sperimenta la paternità, la fermezza della paternità di Dio, ma nello stesso tempo anche la tenerezza della sua maternità. Dio non gli lascia mancare l'acqua, non vi lascia mancare il cibo, né la manna, né la carne, non vi lascia mancare la protezione, la nube che lo difende dai raggi del sole, non vi lascia mancare nulla. Sperimenta la paternità, la maternità di Dio, ma sperimenta anche la sua sponsalità e l'unicità di Dio. È unico, come unico è lo sposo. E vivere con questo Dio è un'esperienza feconda, perché nel vivere con questo Dio nasce un popolo nuovo capace di entrare nella terra promessa, un popolo ubbidiente a Dio. Infatti la prima decisione che viene presa entrando nella terra promessa dal popolo nato nel deserto: ubbidiremo al Signore, lo ascolteremo e faremo quello che Lui ci dice. Il deserto, luogo della preparazione al servizio di Dio. Gesù viene buttato fuori nel deserto. Nel deserto quindi Gesù entra in ubbidienza allo Spirito, guidato dallo Spirito. E nel deserto quindi Gesù vive l'amore a Dio Padre, vive l'esperienza della tenerezza di Dio, dell'unicità del suo amore di sposo. E nel deserto rimane 40 giorni. Rimane, si potrebbe anche tradurre dimora, fa del deserto la propria dimora, come a dire che Gesù ci starebbe anche sempre. Va nel deserto come se dovesse rimanerci stabilmente per tutta la vita, per sempre. Nel deserto rimase 40 giorni. 40 giorni. Ciò che conta di questi giorni è il numero 40. Ma il numero 40 non è un numero come intendiamo noi, ma vuol dire che quei giorni hanno un significato, hanno il significato di un'esperienza piena e completa dell'uomo Gesù. Se Gesù rimane, persevera nel deserto 40 giorni, vuol dire che Gesù porta a compimento questa obbedienza allo Spirito. E Gesù non si ribella, non si lamenta, non mormora. Gesù non cede a nessun altro desiderio che potrebbe sorgere nel suo cuore d'uomo. Ubbidisce allo Spirito. Nel deserto Gesù non predica. Di Giovanni abbiamo sentito che predicava nel deserto, mentre Gesù rimane nel deserto, rimane in silenzio. Rimane quindi rivolto al Padre, attento al Padre, pronto ad ascoltare il Padre e a rispondere al Padre, perché nel deserto c'è deserto, non ci sono uomini. Nel deserto rimase 40 giorni. In che modo? Tentato da Satana. Tentato da Satana, provato. proprio come il popolo, quando è stato 40 anni nel deserto, anche il popolo era stato tentato da Satana. Quali tentazioni aveva avuto il popolo? Era stato tentato riguardo al cibo. La mancanza temporanea di cibo era diventata per il popolo tentazione. Tentazione a tornare indietro e quindi a disobbedire. Tentazione a lamentarsi, a mormorare contro Dio, cioè a pensare Dio è ingiusto, è cattivo, ci ha portati qui per tradirci, per farci morire. Riguardo al cibo era stato tentato. Il popolo nel deserto era stato tentato riguardo al potere. Possiamo ricordare in particolare un fatto quando Aronne e Maria, fratello e sorella di Mosè, hanno detto come mai tu sì e noi no? Tu ascolti Dio e comandi il popolo e noi dobbiamo ubbidire. Sono tentati dal potere e così anche altri, non solo Aronne e Maria. E il popolo o membri del popolo hanno ceduto a quella tentazione. Il popolo è stato tentato anche dalla ricchezza. Ricordate come a un certo punto il popolo ha deciso di costruirsi un vitello d'oro, quasi a dire la nostra forza, il vitello, il toro, la nostra forza sta nella ricchezza, nell'oro, nel possedere. Queste le tentazioni che ha avuto il popolo nel deserto. Qui Marco non ci dice quali sono le tentazioni che ha avuto Gesù. Se leggiamo Matteo e Luca, vediamo che le tentazioni sono proprio queste, riguardo al cibo, riguardo al potere, riguardo alla ricchezza, riguardo a... Praticamente sono tentazioni di adoperare l'essere figlio di Dio a proprio vantaggio, per accontentare l'egoismo umano. Marco non ci descrive le tentazioni, forse pensa che non occorre, sappiamo già, sappiamo come agisce Satana, che ha già agito col popolo per 40 anni e lui non cambia sistema, adopera sempre gli stessi argomenti o le stesse cose per tentare gli uomini, quindi anche per tentare Gesù. Tentato da Satana. La Sacra Scrittura dice, il libro del Siracide, del secondo capitolo, figlio, se ti metti a servire il Signore, preparati alla tentazione. Figlio, ecco, Gesù si è sentito dire tu sei mio figlio, e allora Gesù deve prepararsi alla tentazione. E nel deserto Gesù si prepara alla tentazione, superando nella solitudine del deserto le prime violente tentazioni che poi continueranno ad accompagnarlo lungo tutta la sua vita, tutto il suo ministero, in mezzo ai giudei, ai galilei, in mezzo ai suoi parenti, in mezzo ai nemici, ai farisei. Le tentazioni continueranno fin sulla croce. Chi è che lo tenta? Tentato da Satana. Questo nome non è nuovo. Lo abbiamo trovato nel libro di Giobbe. Anche Giobbe era un uomo che amava Dio, ma Satana voleva mettere alla prova questo amore di Dio, anzi, voleva fare in modo che Giobbe smettesse di amare Dio. Voleva metterlo nella condizione di bestemmiare Dio. Questo voleva Giobbe. Ecco, è Satana che viene a tentare Gesù. Satana vuol dire, questo nome, il nome Satana significa l'accusatore, colui che accusa. E difatti davanti a Dio Satana accusa Giobbe di una religiosità falsa, perché dice: Dio, tu credi che Giobbe ti serva per niente? Gli hai dato tante cose, è per quello che ti vuol bene. Prova, comincia a tagliare, comincia a togliergli, vediamo se ti benedice in faccia, cioè se ti maledice, vediamo. E allora Giobbe vuol Satana vuol accusa Giobbe davanti a Dio di menzogna, di falsità nel suo rapporto di amore con Dio. Tu sei mio figlio. Ecco, Satana vuol portare Gesù a mettere alla prova questa certezza della sua figliolanza, dell'amore che riceve e dell'amore che dona al Padre. È tentato dall'accusatore, lo accusa davanti al Padre, lo accusa davanti a se stesso, quasi a dire: sei figlio, ma vediamo se è vero. Lo accusa delle certezze che Gesù ha grazie a quanto gli è stato detto dalla voce dal cielo, dai cieli aperti, mentre saliva dall'acqua del Giordano. Lo accusa davanti agli uomini, come a dire: fa vedere che sei il figlio di Dio, dallo a vedere. Non è abbastanza che sia stato detto dall'alto. Ecco le tentazioni, tentato da Satana. Noi, sapendo che Gesù è tentato, è stato tentato per 40 giorni da Satana, cosa ne dobbiamo dedurre? Prima di tutto, che anch'io devo aspettarmi di essere tentato. Anch'io devo aspettarmi che il mio amore a Dio sia messo alla prova. Devo aspettarmi che ci sia qualcuno che mi trascina a ribellarmi a Dio, che mi trascina a pensare che Dio poi alla fin fine se ne approfitta di me, o non mi vuole quel bene di cui io sono convinto. Posso aspettarmi di essere tentato. Se Gesù è stato tentato, un'altra cosa devo avere chiara: dato che Gesù è stato tentato, lui senza peccato, anche la mia tentazione non è peccato. Essere tentati non è peccato. Essere tentato, avere le tentazioni, non è peccato. Questo dobbiamo tenerlo a mente bene, per non sentirci in colpa, o non dar adito a sensi di colpa, semplicemente perché abbiamo le tentazioni, che sarebbe già un cadere in un tranello. se io sono tentato è segno che sono figlio di Dio. E Satana vuole impedire che io lo creda e che io viva da figlio di Dio. Quindi essere tentato non è peccato. Il peccato quando comincia, casomai? Quando io quella tentazione la accolgo, le vado dietro, la faccio mia decisione. Ma se io quella tentazione non la faccio mia decisione, non è peccato. Ci sono purtroppo molti cristiani che non hanno chiaro questo. E quando arriva una piccola tentazione, un pensiero anche soltanto, pensa subito, allora sono peccatore. E allora entrano in un groviglio di pensieri e di convinzioni e di conseguenza rovinano il proprio rapporto con Dio, il proprio rapporto con gli uomini e anche il proprio rapporto con se stesso. Si buttano giù, si deprimono con gran facilità. No, dobbiamo avere chiarezza. Se Gesù è stato tentato, l'essere tentati non è peccato. E questo ci dà grande serenità e pace in tante occasioni. Stava con le bestie selvatiche. Un'altra traduzione dice stava con le fiere. Stessa cosa, le bestie selvatiche sono le fiere. Stava, continuava a rimanere. Che cosa vuol dire? Gesù, là dove c'è Gesù, c'è armonia. Come nel paradiso terrestre. Stava con le fiere. Il deserto diventa paradiso. Dove c'è Gesù arriva l'armonia e la pace. Questo potrebbe essere un primo significato di questa affermazione dell'Evangelista. Stava con le bestie selvatiche. Può conviverci. Però cosa sono le bestie selvatiche? Le bestie selvatiche di per sé sono, possiamo comprenderle come situazioni che sono difficili, pericolose, paurose, che ci sono nemiche. Stava con le bestie selvatiche. Gesù affronta tutte le situazioni, anche quelle difficili, quelle che mettono paura, le affronta in pace. Ogni situazione per lui e con lui diventa una situazione normale, pacifica. Stava con le bestie selvatiche. Si realizza quello che dice il profeta Isaia, e lo dice più di una volta, al capitolo 11, il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà, la vacca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. E ancora, se ricordate, alla fine del Vangelo di Marco, cosa dice? Gesù dice ai discepoli che possono andare in tutto il mondo a predicare, e ci sono dei segni che accompagneranno quelli che credono. E uno dei segni: prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Questa è la fine dello stesso nostro Vangelo. Stava con le bestie selvatiche. Quando Gesù vince le tentazioni, non accetta le tentazioni di Satana, può dimorare, può affrontare tutte le difficoltà di questo mondo. Non gli fanno più paura. Per lui le bestie selvatiche non sono un impedimento al suo amore a Dio. Noi troveremo ancora lungo la storia vari santi che vivono questa esperienza. San Gerasimo nel deserto del Giordano, che vive con un leone. San Romedio qui da noi, che cavalca l'orso. Gli ha mangiato il cavallo e allora lui dice: vabbè, allora fammi tu da cavallo. E rimonta su. San Serafino di Saro in Russia al secolo scorso, che viene visitato tranquillamente spesso dall'orso, e lui gli dà una patata, e così chissà quanti altri ce ne sono stati e ce ne sono ancora, probabilmente persone che vivono con Gesù e perciò possono convivere con le bestie selvatiche. Ma di più ancora sono, c'era anche Francesco con il lupo, ma chi sarà stato quel lupo di Francesco? Così anche voi, ciascuno di voi ha qualche bestia selvatica, e nel momento in cui vivete con Gesù, ubbidienti allo Spirito, lasciando perdere le tentazioni di Satana e seguendo invece le ispirazioni di Dio, quelle vostre situazioni che sono paragonabili a bestie selvatiche diventano i vostri cavalli di battaglia sui quali voi vincete il nemico. Vi piace? Stava con le bestie selvatiche. Non è finita. E gli angeli lo servivano. Gli angeli, meno male, anche nel Vangelo di Marco ci sono gli angeli. Li abbiamo incontrati nel Vangelo di Matteo, che apparivano in sogno a Giuseppe. Nel Vangelo secondo Luca, che sono presenti a più riprese fino alla nascita a Betlemme, ma anche nel Vangelo secondo Giovanni è Gesù stesso lì che dice che vedrete gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Qui, ecco, gli angeli lo servivano. Visto che Satana è vinto da Gesù, c'è posto per gli angeli, possono avvicinarsi. Lo servivano. Ricordate Elia, quando è fuggito da Jezabele, che ha messo in moto tutti i suoi servizi segreti per cercarlo e ucciderlo, lui è fuggito nel deserto, e quando era stanco, non solo di camminare, ma anche stanco di vivere, perché era l'unico che serviva il Signore, si è addormentato. E svegliandosi ha trovato il pane e l'acqua. Un angelo gliel'aveva messi lì. Si è riaddormentato. Svegliandosi ha trovato ancora pane e acqua. Gesù non si sveglia qui dal sonno, ma può addirittura comandare gli angeli. Gli angeli lo servivano. A Gesù viene dato potere da Dio sui suoi angeli. Può chiedere agli angeli quello che vuole. Come dire, Gesù ha ubbidito a Dio, è stato fedele, è rimasto figlio, e allora Dio stesso è a sua disposizione. A Gesù ubbidiente, Dio ubbidisce. Per cui Gesù stesso dirà anche a noi, ai suoi discepoli, nel mio nome chiedete quello che volete al Padre, ve lo darà. Nel mio nome cosa vuol dire? Stando uniti a me nell'obbedienza al Padre, se siete obbedienti con me, dopo potete far ubbidire Dio, e ubbidisce Lui. Ecco, questo è un breve brano, ma penso che sia molto ricco e sufficiente, anzi anche più che sufficiente, per la nostra breve esperienza di deserto di oggi. Lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche, potevano essere ancora occasione di tentazione, anche queste bestie selvatiche. E gli angeli lo servivano. Gesù riceve da Dio, attraverso i suoi angeli, la prova che è davvero suo figlio, che come figlio è amato davvero. Lui non può dubitare dell'amore del Padre, anche nemmeno se incontra Satana, nemmeno se ci sono le bestie selvatiche che mettono paura. Non si può dubitare dell'amore del Padre. Ce l'ho dato Gesù Cristo.